In altre parole,
ieri abbiamo iniziato la nostra settimana insieme qui in altre parole parlando della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, che è però secondo gli analisti proprio rivoluzione non pare essere. Tra l'altro di questo tema si parlerà oggi in Alphaville nel approfondimento a partire dalle 12:30. Con il nostro ospite di In altre parole continuiamo invece oggi il nostro viaggio nella tecnologia, quella che si rivela a volte, ahimè, poco utile, se non addirittura dannosa per gli esseri umani. Buongiorno Fabio La Vista.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lo ricordo, le sue principali aree di ricerca sono la storia economica, la storia d'impresa, si interessa alle trasformazioni della cultura manageriale, all'innovazione tecnologica e organizzativa, alle imprese pubbliche, alle politiche industriali e al cambiamento strutturale dell'economia. Dunque, è lei la persona giusta per guidarci questa settimana anche all'interno del mondo delle innovazioni tecnologiche. Dunque, Fabio La Vista, dopo le intelligenze artificiali, le macchine, dunque parliamo di quattro ruote, macchine che sono considerate da molti dei veri e propri cellulari su ruote. Vogliamo spiegare perché questa definizione?
Ma sì, sostanzialmente diciamo che è il frutto di una trasformazione dell'industria dell'automobile, ma possiamo allargare il discorso alla produzione generale di beni di consumo, cioè che è partita con avviatasi alla fine degli anni 90 con la grossa diffusione della rete di internet e sostanzialmente ci ha dato la possibilità di inglobare all'interno di questi prodotti sempre più elettronica e ha dato anche la possibilità di collegarli in rete. E sostanzialmente questo ha fatto sì che come dire, ci sia stato un avvicinamento tra l'industria manifatturiera tradizionale e l'industria dei servizi, nel senso che questa tecnologia permette di non solo appunto di utilizzare il bene per il primo scopo per cui è stato utilizzato, ma cioè è stato ideato, ma anche di fornire tutta una serie di servizi accessori. Per cui c'è in questo senso appunto l'automobile, che chiaramente serve per il trasporto, però può fornire servizi che sono simili a quelli di un cellulare.
Che poi l'automobile è anche uno dei luoghi dove probabilmente molte persone passano tantissimo tempo, probabilmente il secondo luogo dove si passa più tempo per alcuni dopo la casa, e le tecnologie smart di cui le auto oggi sono imbottite, in verità, come rivela per esempio un articolo del New York Times apparso da poco, spesso hanno conseguenze potenzialmente negative e impreviste sulla privacy, Fabio La Vista.
Sì, perché il problema appunto è che diciamo alcuni hanno parlato dell'automobile a questo punto come una sorta di trasmettitore wireless sempre acceso, cioè che continua a trasferire informazioni appunto al produttore, che quindi sull'utilizzo e anche su tutti i servizi che appunto vengono offerti, per cui similmente al cellulare pone grossi problemi di privacy. Il caso messo in luce dal New York Times appunto è quello di donne che avevano subito, questo è un caso, sono stati casi americani, ma diciamo il problema è ovviamente non è solo americano, cioè donne che avevano subito maltrattamenti da parte dei compagni e che quindi avevano fatto perdere le loro tracce per una questione di sicurezza, che sono state rintracciate utilizzando l'applicazione dell'automobile che a loro insaputa registrava la loro posizione attraverso il GPS, e quindi questo chiaramente può diventare un grosso problema.
Sì, e tra l'altro poi le aziende produttrici, tra le più famose ovviamente automobilistiche, contattate dalle persone che subivano questa forma di stalking, spesso non hanno risposto, hanno risposto soltanto in modo evasivo. Tra l'altro in un altro articolo, questo pubblicato dalla Fondazione Mozilla che produce tra l'altro uno dei browser più conosciuti, Mozilla Firefox, dice che le macchine sono probabilmente il prodotto peggiore dal punto di vista del rispetto della privacy. Ma non soltanto le macchine, Fabio, l'ha vista, perché sempre più device nelle nostre case sono connessi. Pensiamo, che ne so, si va dalle lampadine intelligenti ai frigoriferi, e la cosa sta diventando preoccupante, anche se spesso noi non vediamo la comunicazione, dunque la potenziale trasmissione di dati importanti che avviene attraverso questi device che noi non, ai quali non attribuiamo solitamente questa funzione. Come pensare che il nostro frigorifero può tradire la nostra intimità in questo modo?
Sì, tra l'altro c'è anche un ulteriore problema, che è quello della sicurezza informatica di questi device, nel senso che se un prodotto di consumo, cioè ad esempio il nostro computer, noi sappiamo, siamo abituati, no, ai continui aggiornamenti di sicurezza del nostro computer. Ecco, su un prodotto invece a, diciamo, relativamente più basso valore aggiunto, come un frigorifero, non è detto che questi aggiornamenti siano così frequenti, e quindi c'è un secondo rischio che le nostre informazioni non solo siano nelle mani del produttore, che non sappiamo, a nostra insaputa, che non sappiamo cosa ne faccia, ma che vadano anche nelle mani di terzi, quindi diventa ancora più problematica la situazione.
Sì, questo è, diciamo, è il lato oscuro di queste tecnologie. Possiamo dire, lei ci ha spiegato all'inizio che le industrie inseriscono questo tipo di servizi nuovi dove prima non era possibile farlo, le macchine, gli elettrodomestici, eccetera. È una forma di ulteriore valorizzazione del prodotto in sé. Addirittura spesso si vedono le pubblicità delle macchine, per restare soltanto a questo settore, dove sembra quasi che si pubblicizzi di più la possibilità di collegamento Bluetooth o della navigazione in macchina rispetto alla macchina stessa. Come mai, dal punto di vista industriale, questa evoluzione? Soltanto una questione di marketing o effettivamente c'è più valorizzazione dei prodotti in questo modo?
Diciamo che è un modo di, cioè è sicuramente una questione di marketing, nel senso che serve offrire quel tipo di servizi, serve a differenziare il prodotto, per cui quindi appunto il caso di cui citavamo prima, avere quel nonostante appunto gli effetti negativi che può avere, dare quel tipo di servizi dà la possibilità appunto al cliente di controllare la sua macchina col cellulare, e quindi differenzia quel tipo di macchina da altre. E poi c'è il problema, l'altro grosso vantaggio per queste aziende è poter fare profitto dai servizi che vengono venduti, cioè nel momento in cui la macchina diventa un bene ad altissima diffusione, quindi c'è una grande concorrenza sul prodotto automobile, e anche concorrenza sul prezzo, diciamo, si può fare profitto da sempre attraverso l'automobile, ma attraverso i servizi, non attraverso la funzione primaria. Quindi è un modo per espandere appunto le possibilità economiche del prodotto di consumo.
E anche qui in qualche modo si monetizzano, no? I nostri dati personali, quello che avviene, sì, esatto, quando navighiamo su internet. Ecco, lei si occupa di storia d'impresa, di evoluzione delle tecnologie, stiamo parlando di elettrodomestici o automobili intelligenti. È normale che nuove tecnologie, è successo altre volte nella storia che nuove tecnologie all'inizio abbiano difficoltà a farsi strada o vengano commercializzate quando ancora non sono mature, creando un boomerang a volte dal punto di vista economico. È già successo?
Ma io direi che se noi guardiamo la storia, sicuramente, come dire, questa è una caratteristica del progresso tecnologico, nel senso che nel momento in cui una tecnologia, questo ce lo dice anche, come dire, la teoria economica o gli studi di storia dell'innovazione, cioè nel momento in cui una tecnologia viene proposta sul mercato, ci sono grandissimi investimenti in questa tecnologia, e quindi fa sì che appunto come dire, si proceda per prova d'errore, anche quindi è anche, come dire, un processo fisiologico da un certo punto di vista. Il problema vero credo sia appunto quello della regolazione, e quindi quali strumenti vengono, come dire, le istituzioni anche pubbliche mettono in campo per regolare questo tipo di tecnologie, anche perché molto spesso, e questo forse è l'altro grosso problema, all'interno delle imprese che progettano questi sistemi ci sono forti conflitti anche tra gruppi manageriali diversi, ad esempio tra chi si occupa della vendita o l'alta dirigenza e chi si occupa della progettazione. Cioè, facendo ad esempio solo un esempio, sempre nel campo dell'automobile, di cui ultimamente appunto, si è cominciato ad avere qualche dubbio sulla possibilità di creare un'automobile diciamo, si guida da sola. Ecco, uno dei grossi problemi lì è il quantitativo di risorse che devono essere investite nei sensori come dire, e quindi il costo di queste tecnologie rispetto ai vantaggi che poi producono. E in alcuni casi, appunto, gli incidenti che si sono verificati sono legati al fatto che il numero di sensori che è stato utilizzato era molto ridotto proprio per ridurre i costi in fase di progettazione. Quindi c'è questo contrasto tra esigenze diverse, che può portare anche, appunto, effetti molto negativi, e in questo senso la regolazione diventa fondamentale, perché poi, appunto, il rischio sono gli incidenti e anche in quel caso anche incidenti mortali sono avvenuti.
Eh sì, dunque procedere per trial and errors, come ci diceva lei Fabio La Vista, ha però tutta una serie di problemi perché a volte le cavie siamo noi, esseri umani, e questo non sempre è il massimo se pensiamo anche
No.
ai problemi che ci sono stati, no? Proprio nel settore che lei diceva, cioè le auto che vanno da solo, insomma, senza necessità di intervento umano, anche lì ci sono stati alcuni incidenti notevoli che hanno un po' rallentato lo sviluppo di questa tecnologia. Io, Fabio La Vista, non posso che ringraziarla anche per questa chiacchierata di oggi. Torneremo domani a parlare dei temi che le sono più cari. Intanto io la saluto. A domani.
Grazie, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.